Andiamo a parlare con il nostro opinionista qua su Radio Tutto Napoli, ovvero Angelo Forgione. Ciao Angelo.
Ciao, buon pomeriggio, rieccoci.
Ciao Angelo. Ecco Angelo, partiamo subito con il calcio per poi addentrarci dentro la questione anche cittadinanza onoraria di Aurelio De Laurentiis, ma la prima domanda che ti faccio è: quanto il Napoli deve tenersi stretto il direttore sportivo Giovanni Manna, visto che ancora quest'oggi comunque Repubblica ha rilanciato la notizia di una Roma sempre più interessata al nostro direttore sportivo?
Beh, è chiaro che è un direttore sportivo che sta facendo una buona carriera e del resto Napoli da anni si è configurata come un club dove anche i dirigenti prendono lo slancio verso magari situazioni che potrebbero magari preferire loro, che ritengono superiori, ma che poi si rivelano un errore di valutazione per i protagonisti stessi. E abbiamo visto il predecessore che cosa ha fatto, cosa ha pensato e dove oggi è o magari non è. Quindi io punterei un attimo il mirino, quindi metterei a fuoco quello che è oggi il Napoli, che valorizza sia calciatori sia allenatori ma anche dirigenti. Quindi Manna sta facendo un po' quello che ha fatto Giuntoli in passato e quindi qualora lui volesse proseguire l'avventura a Napoli, insomma il suo lavoro a Napoli, perché no, cioè, è un direttore sportivo che sta facendo buone cose, forse deve imparare un po' meglio a vendere i calciatori piuttosto che a comprare ha dimostrato di avere un certo fiuto, deve evidentemente, ma se resterà a Napoli avrà questo banco di prova, insomma, quest'estate, che sarà quello di dover andare a piazzare dei calciatori o in cessione o in prestito, che evidentemente costituiranno un surplus nella rosa che magari poi vedremo l'allenatore quale sarà, ma anche lo stesso Conte dovesse rimanere, non credo che sarà così contento di avere tra i piedi i calciatori che poi ha bocciato a gennaio.
Prego, sì, assolutamente Bartello. Angelo, parliamo un attimo di quella che è la questione Lukaku, rientrato a Napoli dopo questo periodo di lontananza appunto dalla maglia azzurra. Pastorello dice nel futuro molto quasi sicuramente tornerà all'Anderlecht, però dice non quest'estate perché il calciatore è ancora forte, ha ancora voglia di dimostrare di essere a un livello alto. Secondo te il futuro del calciatore lontano da Napoli, ma può ancora puntare a un top club?
Oggi Lukaku può puntare, come mai dovesse esserci magari l'interesse di una squadra come Milan, può puntare un Milan se vuole cambiare squadra e restare in Italia, sì. Altrimenti non vedo altre soluzioni. Dopodiché deve guardare al mercato turco, qualche campionato di livello pari o inferiore, non lo so, in Portogallo, però poi è chiaro che si è capito che il suo amore viscerale per l'Anderlecht sarà la fase finale della sua carriera, ma in questo momento lo vedo un po' in difficoltà, insomma deve trovare anche attraverso i suoi procuratori delle offerte, perché mi pare abbastanza chiaro che il Napoli si attenda da questi, appunto, queste offerte che arrivino e trovare la maniera migliore per chiudere questo rapporto che è finito evidentemente male, non credo che ci siano margini di ricuscita.
Sì Angelo, e da qui alla fine della stagione come lo vedi il rapporto tra Napoli, Lukaku, Conte? Secondo te riuscirà a fare qualche scampolo di partita, se chiaramente è recuperato al meglio come si augurava di fare in questo ritiro in Belgio praticamente?
Ecco, gliela concederesti un'ultima passerella, sì. Angelo?
Ma dipende che cosa, io purtroppo, ma nessuno lo sa che cosa è successo in quell'incontro fugace di due settimane fa quando poi Lukaku è ripartito, quindi lì ci sono stabiliti degli accordi evidentemente e credo che sia già tutto pianificato, nel senso che può essere anche che il club abbia fatto capire a Lukaku che sì, deve stare in rosa, ne lo dicevamo ieri, in rosa comunque insomma a disposizione ma non in rosa, allenarsi a parte, e può darsi anche che magari tra due o tre settimane lo si reintegri proprio nella rosa e quindi possa avere qualche chance, qualche possibilità. però la vedo un po' difficile che possa proseguire questa avventura a Napoli. Credo che il suo destino sia già segnato e l'anno prossimo non credo che faccia parte della Rosa Azzurra.
Ecco, Angelo, andiamo anche sui temi di attualità, perché ecco, quest'oggi il consigliere comunale Luigi Carbone si è espresso su una possibile cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, e proprio lui ha detto: guardate, Aurelio De Laurentiis è un grandissimo imprenditore, ma è un personaggio divisivo per questa città, e ecco, la cittadinanza non la si dà ai grandi imprenditori, ma a chi ha un legame forte con questa città.
Io direi che più che un legame forte con questa città, che non basta, perché tante persone hanno un legame forte con questa città, la cittadinanza onoraria va data a chi si segnala per meriti eccezionali, quindi sia in campo culturale, artistico, insomma in campo sociale, ma anche sportivo ovviamente. Quindi chi fa qualcosa per valorizzare il buon nome di una città. E mi pare di capire che veramente se l'abbia fatto, che ha portato il Napoli a livelli di eccellenza in Italia, l'ha portato in Europa. Questa è una squadra che si è assestata tra le big del calcio italiano, non ce ne sono più tre oggi come oggi, ne sono quattro, e è ammirato, tra virgolette anche invidiato dalle altre piazze che si aspetterebbero una gestione come quella di De Laurentiis. E quindi se poi la squadra del Napoli è un fattore che alimenta non solo il buon nome della città, ma anche il turismo sportivo in città, quindi alimenta anche dal punto di vista economico il PIL cittadino, e mi pare di capire che ci siano tutti i presupposti. Credo che si stia sbagliando l'indirizzo. È chiaro che non basta essere un buon imprenditore, è chiaro che non basta però anche avere un legame con la città. C'è bisogno di altre credenziali. Le credenziali sono quelle che ho detto prima, cioè fare qualcosa per alimentare il lustro cittadino. Veramente se l'ha fatto, e su questo bisogna puntare gli occhi. E invece qua ci stiamo dividendo sulla divisività di De Laurentiis, sulle frasi cattive che ha detto nei confronti dei napoletani. Per carità, ne ha dette tantissime, deplorevoli, sindacabili, però ne ha dette anche altre che hanno valorizzato Napoli e i napoletani. Non sto qui a elencarle perché ce ne sono tantissime, e quindi è un personaggio anche ambiguo, ma sulle sue frasi non ci si può applicare, non può essere selettiva la memoria. Quindi io metterei da parte ciò che ha detto De Laurentiis, tra l'altro da due anni non parla, da quando ha ingaggiato Conte, quindi stiamo discutendo di frasi che ha detto quando è stata data la cittadinanza a Spalletti, stiamo parlando di due anni fa. In questi due anni De Laurentiis non ha parlato, quindi diamo anche una chance a un presidente che ha capito che evidentemente ha un limite, e quindi concentriamoci sulla realtà di questo imprenditore, dirigente che sta facendo il bene del Napoli e di Napoli di conseguenza. Mi pare che tutti gli altri discorsi debbano essere ricalibrati, perché secondo me chi fa il consigliere comunale deve avere anche un ruolo che si deve spogliare dei sentimenti negativi o positivi che siano.
Assolutamente, assolutamente. Angelo, io sono veramente d'accordo con le tue parole, anche perché mi rifaccio anche a un messaggio che ci è arrivato al 349 44 58 615 da parte di Romolo, che ci appunto ci scrive: il consigliere ci spiegasse perché Spalletti sì ed ADL no. Io ci aggiungo, e perdonatemi se sbaglio, perché Gökhan İller sì ed altri no, proprio Aurelio De Laurentiis no. Se mi sbaglio.
Sì, ma infatti ci sono cittadinanze onorarie che fanno impallidire questo atteggiamento attuale, questa impasse del Consiglio Comunale. Ma lo stesso Koulibaly, per quanto gli si voglia bene, ma non ha fatto nulla per aumentare il lustro cittadino. Sono cittadinanze onorarie che sono state date simbolicamente o comunque in maniera abbastanza gratuita, perché poi, io lo dico sempre, da De Magistris in poi si è persa la parsimonia. Questa è una onorificenza che va data con molta parsimonia, centellinata, e invece da De Magistris in poi c'è stata un'inflazione di cittadinanze onorarie, ma non fosse altro quella per Julian Assange, per carità, con tutta la solidarietà, sì, per un uomo che ha vissuto una prigionia ingiustificata, se vogliamo, ma non si può dare una cittadinanza onoraria per sostenere il diritto e la libertà di stampa a un personaggio che per Napoli non ha fatto nulla, quindi si sta perdendo veramente il senso della misura di questa onorificenza.
Se onorificenza sembri sia un premio data, che si guadagna con qualunque cosa. Sembri sia un premio che non abbia dei canoni da rispettare, Angelo.
Assolutamente, tutto molto aleatorio, invece bisogna rifocalizzare e riportare tutto alla realtà. E nella realtà c'è anche De Laurentiis, che evidentemente per Napoli ha contribuito. Ma poi si può discutere, lo abbia fatto per interessi personali, ma va benissimo anche così, perché Napoli, altrimenti non dobbiamo mai più dirlo, e invece lo sosteniamo sempre, che Napoli è l'unica città che ha una sola squadra, quindi la squadra di Napoli aderisce anche dal punto di vista semantico della nomenclatura alla città. Se il Napoli va bene, va in Europa e diventa grande, va bene grande e diventa grande anche Napoli città. Quindi ridiamo a questo premio, a questa onorificenza un valore per quello che deve essere, e attribuiamo a De Laurentiis i giusti meriti.
Prego Giovanni.
Sì, quando Angelo ha detto eccezionale, insomma, in questa sua nel suo pensiero sulla cittadinanza da Leone De Laurentiis, a me sull'eccezionale è venuto ieri sera l'immagine di Kvicha Kvaratskhelia nella partita giocata contro il Bayern Monaco. Angelo, quando riusciremo a vedere in Italia non i calciatori di questo genere, perché Kvara c'è passato in Italia, c'è passato soprattutto per Napoli, ma un tipo di calcio che si vede a livelli europei, che purtroppo ad oggi qui scarseggia?
Bisogna lavorare ripartire dal basso, il lavoro è molto lungo, non si può risolvere in poche stagioni, in pochi anni, bisogna ripartire dal basso, bisogna riportare al centro la meritocrazia, il talento, sbrogliare e sbrigliare soprattutto, levare tutti questi vincoli che ci sono anche nelle scuole calcio, dove c'è molta marcescenza, insomma, sì. I ragazzi vanno avanti spesso perché hanno genitori che pagano, quelli che magari hanno talento, se i genitori non pagano non riescono a emergere, quindi bisogna eliminare questi filtri nocivi e riportare al centro il talento dei calciatori, sia dal punto di vista proprio della qualità, quindi del materiale umano, ma anche dal materiale tecnico. Mi riferisco quindi agli allenatori, che devono lasciare andare il talento, non devono imbrigliarlo in schemi tattici e troppa eccessiva ossessione dal punto di vista, ripeto, tattico. Quindi da lì che si deve partire, poi tutto ciò viene di conseguenza, tutto quello che deve venire dopo viene automaticamente, perché poi è chiaro che quando si arriva al professionismo oggi ci arrivano veramente pochi calciatori di livello, basta tornare indietro nel tempo, guardate quanti calciatori di livello abbiamo avuto in Italia, sono 20 anni che non ce ne sono più, gli ultimi che abbiamo potuto ammirare sono stati Di Natale e Pirlo, dopodiché c'è una grande penuria di talento in Italia, e quindi ripartire dalle scuole calcio necessariamente, il sistema deve cambiare da lì, poi è ovvio, i dirigenti, possiamo fare tutti i bei discorsi che vogliamo, ma i dirigenti servono a poco se poi in tutto il grande vasto mondo, cioè la galassia del calcio italiano, ai livelli più bassi succedono cose veramente brutte che non consentono poi ai ragazzi di esplodere.
Ma sai Angelo, io a volte poi mi trovo a parlare con amici che hanno figli che giocano nelle scuole calcio, e puntualmente mi trovo a dover parlare di alcune situazioni anche spiacevoli, vale a dire che un allenatore fa giocare quello più grande perché è più pronto fisicamente, perché deve arrivare alla vittoria. Cioè, quindi secondo me anche, e vorrei coinvolgere anche Cristian in questo, forse deve cambiare anche il concetto di divertimento, bisogna far tornare i ragazzi a divertirsi, non puntare per forza alla vittoria, almeno fino a un certo punto, perché poi assillare il giovane alla vittoria significa anche, come dire, non lasciare libertà all'esplosione dell'estro, della fantasia, di quelle che sono le caratteristiche magari di un ragazzino che è meno dotato fisicamente ma più bravo tecnicamente, che però poi magari per giocare una finale non è pronto perché gli si preferisce un altro che fisicamente è più forte, che può portare dei risultati.
Questo sicuramente, riportare al divertimento più che alla conquista dell'obiettivo è proprio, se vogliamo, l'obiettivo centrale, scusate la ripetizione, che deve avere il calcio italiano, ma il calcio in generale, insomma, divertirsi sta sempre alla base, è sempre stato alla base di questo sport, ed Angelo Forgione, insomma, ce l'ha spiegato tante volte che i talenti in Italia ci sono, manca proprio il modo, insomma, di farli esplodere, no Angelo?
Sì, è proprio quello il problema, c'è una sorta di freno, di imbuto che non fa venire fuori quello che invece c'è, che il sostrato del talento io credo che ci sia ancora. Se c'è stato in passato, l'Italia non ha smesso di produrre sportivi, anzi ha migliorato la cultura sportiva. Sì. Il calcio rimane indietro, ma molti sport sono cresciuti perché evidentemente in quegli sport il talento riesce a venire fuori. Si è capito che il talento deve essere valorizzato, bisogna far divertire l'atleta. L'atleta deve imparare la disciplina del professionista, sì, da piccolo, quindi imparare a stare anche in un gruppo, se è uno sport di gruppo, o comunque comportarsi da professionista se si tratta di un tennista, di, insomma di un elemento di sport individuale. Però gli allenatori devono essere più permissivi, non devono vincolare, la tattica non deve prevalere sul talento, deve sempre prevalere il talento, la tattica si deve mettere al servizio del talento e non il contrario.
Questo assolutamente, caro Angelo. Ecco, siamo in chiusura, proprio una battuta al volo su domani, che comunque sarà una giornata importante per questa città, perché arriverà il nuovo Papa, insomma c'è una città che è pronta ad accoglierlo al meglio, un piano appunto del comune, ne parlavamo anche prima, abbastanza pronto per questo arrivo, una città abbastanza bloccata, però per un arrivo molto molto importante, si può dire anche epocale, perché poi non viene spesso il Papa in città.
No, devo dire che comunque Napoli è una città che viene spesso frequentata dai vari papi, insomma ci sono nella storia molte molte visite, senza arrivare addirittura a quella di Pio IX all'epoca preunitaria, insomma è stata anche una sede papale non ufficiale Napoli, quindi il rifugio della Repubblica Romana, insomma Napoli è stata per 16 mesi sede papale non ufficiale, ma è una cosa che va ricordata. È sempre un punto di riferimento della cristianità, Napoli è una città cattolica, se non più cattolica di Roma, ma molto cattolica comunque, che ha insegnato al mondo cristiano cattolico addirittura il dogma dell'Immacolata, che è stato proclamato perché è stato chiesto da Napoli, dalla Spagna e dall'Austria, quindi è un punto di riferimento, è un faro della cristianità Napoli, quindi mi pare anche abbastanza normale che i papi non saltino mai un evento a Napoli. Non ho memoria di un papa che in un lungo anno, diciamo, o perlomeno in un lungo periodo di reggenza del papato abbia tralasciato di fare un salto a Napoli. È anche una città vicina a Roma, quindi bisogna sopportare un po' di restrizioni cittadine, perché chiaramente quando arriva il papa bisogna chiudere strade e quant'altro, giorno lavorativo, e diamoci un pizzicotto, perché poi alla fine è sempre un evento internazionale che porta la luce dei riflettori sulla città.
Grazie mille ad Angelo Forgione per essere stato qui con noi.
Ciao Angelo, ciao.
E insomma abbiamo fatto